This interview was recorded for the International Bomber Command Centre Digital Archive, which owns the copyright for this performance.
Sono Filippo Andi e sto per intervistare il signor Federico Martinotti. Siamo a Pavia, è il 9 marzo 2017. Ringraziamo il signor Martinotti per aver permesso questa intervista. È inoltre presente l'intervista al signor Maggi. La sua intervista registrata diventerà parte dell'archivio digitale dell'International Bomber Command Center, gestito all'Università di Lincoln e finanziato dall'Heritage Lottery Fund. L'Università si impegna a preservarla e tutelarla secondo i termini stabiliti nel Partnership Agreement con l'International Bomber Command Center. Signor Martinotti,
spengo un attimo.
Signor Martinotti, vuole raccontarci la sua esperienza durante il periodo di guerra, appunto, sui bombardamenti?
Ho dei ricordi abbastanza vivi su questi bombardamenti. Avevo allora 10 anni. Eravamo sfollati in Piazza Castello, dove c'era il vecchio zio che aveva lì una casetta, perché sembrava effettivamente molto pericoloso il rimanere, data la frequenza dei bombardamenti, nella casa che era situata in, si chiamava allora Corso Vittorio Emanuele, poi la Strada Nuova. Questo edificio era ubicato all'interno del voltone degli Isimbardi, dove attualmente si trova la farmacia Tonello. Stiamo scendendo per Strada Nuova, diciamo negli ultimi 100 metri. Lì avevamo, i Martinotti avevano una grande casa di abitazione, era veramente un bel appartamento, era più di 300 metri, molto ben arredato, e uno studio altrettanto grande, dove il nonno, che si chiamava Federico come me, aveva una biblioteca e un archivio di primissimo ordine, aveva delle collezioni dei testi giuridici ancora dalle origini, del foro italiano, della giurisprudenza italiana, ma una serie anche di volumi di grande pregio, di grande importanza. Uno studio che oggi è impensabile, perché i nostri studi per una o due persone sono intorno ai 100 metri, qui per un avvocato solo erano oltre 300 metri ed erano tutti pienamente occupati e arredati anche con molto gusto. In quest'ultimo bombardamento, che mi pare sia del 26 settembre del 1944, 7 bombe hanno colpito tutto il nostro complesso, per cui abbiamo visto soltanto i muri. L'unica cosa che ricordo rimasta appesa in un muro era un quadro a parete della Cerbi che portava il Ponte Vecchio. Era proprio un simbolo, c'era ancora lì il ponte bello da una parte e l'altro distrutto appena il giorno prima dei bombardamenti. Si è recuperato pochissimo, anche perché siccome l'appartamento e lo studio erano molto arredati, non si sapeva dove fare un trasloco, dove portare determinati beni. È rimasto là tutto ed è rimasto tutto. Ricordo mio padre, che era appena dopo i bombardamenti sceso a vedere, ha avuto un momento di euforia quasi, vedendo il voltone intatto, e poi una delusione molto forte quando ha visto lo scempio che c'era. Però poi è tornato a darci la notizia dicendo: bene, ringraziamo il Signore perché ci siamo ancora, siamo noi in vita, e qui tanta gente purtroppo ci ha lasciato la pelle, ci ha lasciato la vita stessa. E accanto a questa esperienza, poi ci sono state tutte le operazioni che abbiamo fatto nel recuperare quel poco che era salvabile. Abbiamo recuperato un po' di libri dello studio che sono poi rimasti, sono stati portati avanti nello studio di mio padre, poi nel mio, e alcuni oggetti, praticamente è andato tutto quanto. Parallelamente vorrei ricordare che, come frequentatore del fiume, mio padre era tra i soci che era molto attivo nella Canottieri Ticino, avevamo presso la Canottieri, soci dall'origine, da quando mio padre era ancora molto giovane, avevamo delle imbarcazioni, un doppio da regata che mio padre le aveva prese in un'occasione, sperava di andare con la moglie, ma è stata un'utopia. Incominciava invece a portarmi, ero un ragazzino, avevo una decina d'anni, mi sedeva sul seggiolino, mi diceva di stare bene aggrappato agli scalmi. E un pessin da caccia, che uno zio cacciatore che lo usava con la spingarda, l'aveva lasciato dato che avevo una certa inclinazione, un certo desiderio di usare le armi e di sparare. Se n'è andato tutto, il barcone con tutte queste attrezzature, e la canottiera di Ticino è stata completamente distrutta. A quel punto c'è stato il dottor Carlo Saglio, che gestiva l'idroscalo, che appassionato, legato ai colori della canottiera, ha detto: venite, vi ospito all'idroscalo. Sono rimasti una quarantina di soci che sono rimasti aggregati, tenuti in vita negli ideali sportivi da Carlo Saglio, e che hanno dato poi vita alla nuova società. Saglio è diventato presidente della canottiera di Ticino. Anzi, a proposito di Carlo Saglio presidente, ricordo degli episodi che erano estremamente simpatici. Lui volava con gli idrovolanti e ogni tanto arrivava l'idrovolante di Saglio e attraccava la zattera. Insomma, vedere il presidente che arriva in aereo in società era un fatto significativo, soprattutto per allora. Adesso magari lo fanno con l'elicottero. Non so, ecco, questi sono i ricordi più vivi di quei momenti veramente molto molto tristi, che sono stati luttuosi per la città tutta.
Quindi anche la canottiera Ticino fu colpita dalle bombe.
Sì, è stata colpita, è stata disintegrata. La canottiera di Ticino era a valle del ponte coperto, sulla riva sinistra, sulla riva della città. Adesso è rimasto ancora un muraglione. Era rimasto, l'unica cosa che era rimasta era un pezzo di cancello, che è stato portato come cimelio nella nuova canottiera di Ticino, che si trova adesso sull'altra parte del fiume, sulla riva destra, a monte del Ponte della Libertà. Ormai prima la canottiera poteva ospitare circa 150 soci, erano tutti uomini, le donne non erano ammesse. Adesso ci sono 750 soci effettivi più gli aggregati, che sono i familiari e coloro che frequentano, perché legati strettamente ai soci, e siamo in 1700. È un grosso complesso, sono più di 10 ettari di terreno, si fanno delle cose molto molto valide sotto un profilo sportivo. Oggi, nella velocità della canoa, è la prima società italiana. Negli ultimi due anni è stata la prima, tant'è vero che il Manfredi Rizza è stato il canottiere, è stato il canoista italiano che si è comportato meglio di tutti alle Olimpiadi di Londra. È uno dei 10 più veloci al mondo, è il più veloce in assoluto sulla distanza di 200 metri, cioè ha il record assoluto, mai nessun italiano ha fatto il tempo che lui ha realizzato. Come Rio. Questo qui a Rio è stato sesto e è uno dei 10 più veloci attualmente al mondo proprio. Si è laureato in ingegneria a 24 anni e quindi, diciamo, l'espressione bellissima, noi del Panatron siamo molto sensibili a questo, lo dico rivolgendomi all'amico Antonio Maggi, che del Panatron è una colonna grande, perché cerchiamo di valorizzare il risultato grande sotto un profilo sportivo e sotto il profilo del rendimento scolastico. Non so.
Certo, tornando un attimo indietro nel suo racconto, lei si ricorda quando hanno bombardato, diciamo, la sua abitazione? Ha un ricordo di quel...
dei bombardamenti, delle scene, come si compone?
Dunque sì, io ero in Piazza Castello, insieme a tutti i familiari. Quando c'erano, appena dopo i bombardamenti, c'era il papà che andava immediatamente a vedere che cos'era successo per la casa. Quando è avvenuto il bombardamento sono andato anch'io a vedere, e nei momenti in cui si poteva passavo anch'io delle ore a scavare, a cercare di prendere qualche cosa che poi non si trovava. Quindi è un ricordo abbastanza vivo, ricordo la, eh, il, il, il timore che si verificava, perché quando c'era un bombardamento su Pavia, Piazza Castello non era molto lontano, erano solo un chilometro e mezzo, un chilometro dal borgo, quindi si sentiva la deflagrazione di tutte queste bombe, lo sentivamo, eravamo in questo rifugietto che poi era lo scantinato della casa, e si tirava un sospiro di sollievo appena veniva il segnale del cessato allarme, i bombardieri si erano allontanati, e allora c'era il desiderio di vedere. Ma l'ho vissuto anch'io proprio questo desiderio. Cos'è successo? Andiamo a vedere. Quello che ricordo, ma soprattutto la serenità di mio padre, sì, abbiamo perso un sacco di beni, ma siamo tutti vivi.
Ha parlato di un rifugio, potrebbe descrivere com'era, costituito questo rifugio?
Non era un rifugio vero e proprio, era una villetta e c'era uno scantinato. Si andava più in basso per evitare che ci fosse, se non veniva colpita direttamente non fosse stato colpito direttamente, essendo quasi immerso nel terreno, poteva esserci un po' di protezione, non esserci lo spostamento d'aria determinato dalle bombe. Era forse una sensazione più psicologica che effettiva quella di andare in un rifugio.
Che sensazioni provavate quando entravate, quando andavate in un rifugio dopo il segnale d'allarme, si ricorda?
Ma mi ricordo che c'era un aeroplanino che veniva quasi tutte le notti, si chiamava Pippo.
E lo ricordo.
C'era Pippo che arrivava, spegniamo tutte le luci, ci mettiamo a posto, ma diciamo che non preoccupava forse più di tanto. I primi bombardamenti avvenuti su Pavia hanno fatto capire invece che le cose si facevano serie e che gli americani volevano effettivamente demolire il ponte sul Ticino, e il ponte vecchio resisteva con una forza incredibile, per cui hanno dovuto tornare e ritornare. Dopo i primi bombardamenti c'era veramente un panico forte. Dicono, addio, arriva il bombardamento, questi vogliono buttarci giù il ponte, finché non ce lo buttano giù ci distruggono. E quindi c'era forte timore. Sì.
E quindi la sua esperienza di sfollamento in seguito al bombardamento della sua abitazione si è risolta a livello familiare, quindi
sì,
lei si è trasferito,
sì, sì,
e
sì, esatto,
non ha dovuto
il fratello del nonno che aveva questa villetta lì delle Piazza Castello.
Va bene, vuole altri ricordi legati a questi periodi inerenti appunto ai bombardamenti?
Ma direi di no, almeno l'essenziale è questo, poi finirei a ripetermi magari con qualche altro particolare che magari è di scarso significato. Direi che posso fermarmi.
Va bene, allora la ringraziamo.
No, tu non hai mai visto materialmente gli aerei che
bombardavano? Una volta di Piazza Castello ho visto le bombe che scendevano. Sganciate tra gli aerei, erano le fortezze volanti, allora, sì, che venivano, erano quadrimotori americani ed arrivano le fortezze volanti, e ho visto un grappolo, perché arrivavano uno, due, tre, quattro che venivano lasciate andare con molta frequenza. Sembrava di vedere paracadutisti in gruppo che uno dopo l'altro si buttano dall'aereo. Questo qui è l'unico ricordo.
Però non ti ha fatto impressione, perché magari era una delle prime volte, perché poi non hai più avuto occasione di vederli.
Ma quella volta lì non so come mai dovevamo correre giù, e quando è suonato l'allarme, forse sono arrivati gli aerei subito, non so com'è, ci siamo mossi in ritardo, e nel correre giù si è visto questo aereo. Io ricordo di aver visto questo aereo che lasciava questo grappolo di bombe, che erano spostate abbastanza, ecco.
D'accordo. Va bene, allora la ringraziamo per questa intervista.
Io sono grato per essere stato intervistato, e
poi ti faranno delle copie, eh.